Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2007. Umiltà della minorità e minorità dell'umiltà. Nel suo testamento, San Francesco si definisce il più piccolo dei frati e conclude così la sua vita terrena, dunque, avendo realizzato e vissuto quel che agli inizi della sua conversione egli chiedeva nell'ardente preghiera al crocifisso: «Dammi umiltà profonda», intendendo con chiarezza fin dal principio l'importanza primaria dell'umiltà nel cammino di conversione e santificazione. Di fatto, San Francesco visse in umiltà e praticò la virtù dell'umiltà in misura così intensa e profonda che il suo primo biografo, il beato Tommaso da Celano, ha potuto attestare che egli volle essere il minimo tra i minori nell'esercizio della minorità, e ci dovette riuscire in modo così reale e così laborioso e fecondo che San Bonaventura, il dottore serafico, poté definirlo sublime per umiltà. Per esprimere con un termine specifico la misura massima dell'umiltà, San Francesco molto intelligentemente scelse e si servì della parola minore. In concreto, infatti, il termine minore è la parola più adatta ad esprimere il massimo dell'umiltà, potendosi con la parola minore stabilire un rapporto di inferiorità estrema anche rispetto a ciò che è minimo. Per cui si può dire che una cosa è minore rispetto a un'altra cosa, anche minima, o che il valore di una persona è minore, ossia è inferiore, è al di sotto anche del valore della minima fra le persone. La parola minorità, diventata comune tra i francescanofili, è un sostantivo che adoperò per primo San Bonaventura in uno dei suoi sermoni su San Francesco d'Assisi. Ma c'è da rilevare, comunque, che il termine minore era già a portata di mano, per così dire, di San Francesco d'Assisi. Storicamente, infatti, l'ordinamento civile delle caste sociali del tempo configurava i cittadini in due classi o categorie ben distinte, denominate con i due termini specifici di maiores e di minores. Alla prima classe dei maiores appartenevano i nobili, conti, duchi, marchesi, principi, i professionisti, i governanti e capitani o cavalieri. Alla seconda classe dei minores appartenevano invece tutte le altre categorie inferiori, ossia la maggior parte dei cittadini, gli artigiani, i commercianti, gli operai, i contadini, i poveri, eccetera. Alla classe dei minores, di fatto, apparteneva anche la famiglia di San Francesco d'Assisi, essendo il papà Pietro di Bernardone un commerciante di stoffe e tessuti, un commerciante facoltoso per il fruttifero commercio realizzato con l'acquisto dei migliori tessuti in Francia, ma pur sempre un commerciante e quindi appartenente alla classe dei minores. Per questo il giovane Francesco, intelligente e animoso, cominciò a coltivare dentro di sé un sogno di gloria, quello di poter passare dalla categoria o classe dei minores a quella dei maiores, non rassegnandosi a dover restare per sempre come un artigiano o commerciante al lavoro nel fondaco del padre, anche se questi stava realizzando un'invidiabile fortuna nel riuscito commercio con i tessuti della vicina terra di Francia. Il giovane Francesco, generoso e intraprendente, pensò dunque e progettò di poter passare fra i maiores, impegnandosi anzitutto a diventare cavaliere, che significava ottenere il primo grado di inserimento fra i nobili o notabiles della città, con la possibilità poi di farsi valere scalando via via le categorie della nobiltà fra i maiores, passando cioè per i gradi di conte, duca, marchese, arrivando magari fino a quello di principe. E un sogno infatti sembrò confermarlo proprio in questa aspirazione. Il sogno di un palazzo di straordinaria magnificenza e bellezza, scrive l'anonimo perugino, pieno di armi e con splendenti scudi crociati, che sarebbe appartenuto a lui e ai suoi cavalieri. Per cui, destatosi dal sogno, poteva dire con gioia: «So che diventerò un gran principe». Francesco, del resto, poteva coltivare questo sogno di gloria, perché possedeva tutto ciò che era necessario per operare un passaggio dai minores ai maiores. La prima cosa necessaria per questo era la disponibilità di molti soldi, e Francesco aveva a disposizione i molti soldi del padre compiacente, dei quali lui si serviva già vivendo quasi fosse rampollo di un gran principe, anziché figlio di commercianti, come scritto nella leggenda dei tre compagni. Erano necessarie inoltre doti non comuni di intelligenza e di cuore, di coraggio e di intraprendenza. E a San Francesco non mancava nessuna di queste doti, come dimostrò nella guerra contro Perugia, che lo vide animoso e battagliero, come dimostrò nella vita di giullare, primeggiando fra gli altri fino ad essere eletto re della gioventù dorata di Assisi. Era questo il sogno di gloria del giovane Francesco, dunque, passare fra i maiores, lasciando i minores, e poi scalare magari tutti i gradi della classe dei maiores, arrivando possibilmente a diventare un principe, con tanto di castello, di feudo e di famiglia principesca. Che cosa più poteva mancare, in effetti, al sogno di gloria terrena nell'animo di un giovane ricco e intelligente, come era Francesco di Assisi? Ma questo sogno seducente di gloria terrena era, nella sostanza, un sogno di gloria effimera e aleatoria, perché passa la scena di questo mondo, dice l'apostolo delle genti. E adesso, dunque, il giovane Francesco d'Assisi doveva fare i conti con la pagina del Vangelo che riferisce il caso di quel giovane ricco, prediletto da Gesù e da lui personalmente chiamato a seguirlo nella vita consacrata, ossia nella sequela Christi, per diventare conforme all'immagine del Figlio di Dio. Quel giovane ricco sembra somigliare bene a Francesco d'Assisi, in effetti, per la ricchezza dei beni materiali che possedeva e per l'aspirazione a cose più grandi e più nobili. Ma la chiamata di Gesù, che voleva portare il giovane sulla strada della perfezione ben più alta di quella della sola fedeltà ai comandamenti di Dio, non trovò la corrispondenza del giovane chiamato e prediletto, allorché Gesù gli chiese di seguirlo concretamente, proponendogli di andare subito a vendere tutte le ricchezze terrene che possedeva, dando l'intero ricavato ai poveri, per poter seguire lui. A questa richiesta di Gesù, infatti, il giovane ricco non corrispose, purtroppo, ma preferì voltarsi indietro e ritornare ai suoi amati beni terreni. Ritornò triste, però, precisa l'evangelista, e scomparve del tutto. Il giovane Francesco, invece, che voleva coltivare il suo ambizioso sogno di gloria terrena, passando dai minores ai maiores, si comportò ben diversamente allorché ebbe la proposta di seguire Dio. Si impegnò infatti a rinunziare alla realizzazione del suo sogno di gloria terrena fra i maiores, volendo invece corrispondere subito, con coraggio e generosità, alla richiesta di seguire Dio, il padrone, anziché un uomo, il servo. In tal modo, il suo ambizioso sogno di aleatoria gloria terrena tra i maiores veniva capovolto in un sogno di sublime gloria proprio tra gli stessi minores, e proprio diventando Francesco, come riferisce San Bonaventura, il minore di tutti i minori. Di fatto, da allora, la minorità divenne l'esercizio virtuoso della massima umiltà, povertà, servizio, e invase talmente il cuore e la mente di San Francesco d'Assisi che egli volle imprimerla nello stesso nome fondazionale del suo novello ordine religioso di vita evangelica contemplativa e attiva. Voglio che questa fraternità sia chiamata Ordine dei Frati Minori. E nella prima regola San Francesco scrisse espressamente che tutti i suoi frati siano chiamati minori. Siano minori e sottomessi a tutti. Lo specchio di perfezione conferma ciò quando dice che San Francesco d'Assisi volle chiamare il suo ordine Ordine dei Frati Minori, a motivo della massima umiltà. È ben certo, infatti, che San Francesco d'Assisi non aveva nessun'altra intenzione nel voler chiamare frati minori i suoi frati, se non quella dell'esercizio virtuoso dell'umiltà minorità, che, lungi dal rendere passivi o inerti, vuole spingere fino all'estremo del più attivo rinnegamento di sé nell'inferiorità e nel servizio degli altri, in unità indivisibile con la povertà, che rende il frate espropriato, ossia senza più nulla di proprio, come scritto nelle due regole, non bollata e bollata, con la rinuncia ad ogni bene, anche esterno. La minorità francescana, in effetti, vuole essere la sintesi della povertà, dell'umiltà e del servizio, per vivere la rinuncia più radicale, sia al mio che all'io, a servizio dei fratelli, realizzando così la più piena e perfetta conformità a Cristo povero e crocifisso, sulla base dei tre testi evangelici più espressivi. Per la povertà, con la rinuncia al possesso del mio, di qualsiasi bene come proprio. Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Matteo 19:21. Per l'umiltà, con il rinnegamento dell'io spinto fino alla kenosis. Chi mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Luca 9:23. Per il servizio, con l'inferiorità e la sottomissione a tutti. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Matteo 20:28. Minorità e massima umiltà, povertà, servizio si coadunano dunque e si integrano secondo il pensiero e l'ideale di San Francesco. Essere frati minori vuol dire essere umili, poveri e inferiori nel servire a tutti, ad ogni livello, sia religioso che civile, sia giuridico che economico. Mettersi al di sotto e a servizio di tutti. Essere poveri e sempre all'ultimo posto. Su questo San Francesco non mancava di redarguire anche con durezza i suoi frati tentati di ambizione, come scrisse appunto in una delle sue ammonizioni rivolte ai frati. Guai a quel religioso che è posto dagli altri in alto e per sua volontà non vuol discendere. E beato quel servo che non viene posto in alto di sua volontà e sempre desidera mettersi sotto i piedi degli altri. Fonti francescane 169. Per questo il serafico padre San Francesco, secondo la testimonianza del Celano in un'altra occasione, riferendosi ugualmente ai frati e all'eventualità che essi potessero ricevere cariche o dignità importanti, parlò al cardinale Ugolino e disse con tutta chiarezza e carità: «Il nome stesso di minori insegna loro a rimanere in basso e a seguire le orme dell'umiltà di Cristo, per essere alla fine innalzati più degli altri al cospetto dei santi. Se volete, continuò, che portino frutto nella Chiesa di Dio, manteneteli e conservateli nello stato della loro vocazione e riportateli in basso anche contro loro volontà. Per questo, Padre, ti prego, affinché non siano tanto più superbi quanto più poveri e non si mostrino arroganti verso gli altri, non permettere in nessun modo che ottengano cariche. Ai frati benemeriti, poi, per le opere e le virtù che esercitavano, la leggenda perugina ci riferisce che San Francesco raccomandava l'umiltà della minorità con questo efficace paragone molto semplice e istruttivo. Come nelle immagini del Signore e della Beata Vergine dipinte su tavola si onora e si ricorda Dio e la Madonna, e il legno e la pittura non attribuiscono tale onore a se stessi, così il servo di Dio è come una pittura, una creatura fatta a immagine di Dio, nella quale è Dio che viene onorato nei suoi benefici. Il servo di Dio, dunque, simile a una tavola dipinta, non deve riferire nulla a se stesso. L'onore e la gloria vanno resi a Dio solo, mentre a se stesso egli attribuirà vergogna e dispiacere, poiché sempre, finché viviamo, la nostra carne è ribelle alle grazie del Signore. Come viveva la minorità San Francesco d'Assisi? Sono numerosissimi gli esempi di minorità che San Francesco ci ha lasciato. Si può senz'altro dire, anzi, che leggendo le fonti francescane si trovano pagine e pagine di esempi della minorità vissuta dal Serafico Padre, tanto vero che non è neppure così facile enucleare tali esempi, per la varietà delle espressioni e delle sfumature che li caratterizzano intus et incute. Sarà bene esemplificare, perciò, ricordando soltanto alcuni esempi della sua minorità tra i più significativi, che potremmo anche considerare emblematici. San Bonaventura, ad esempio, presenta San Francesco d'Assisi così preoccupato e impegnato ad essere realmente minore di fronte a tutti, che in certo senso arrivava a voler far mostra della sua minorità per guadagnarsi il disprezzo degli altri, e per questo aveva anche il coraggio di raccontare davanti a tutta la gente i propri difetti, e non permetteva che la vergogna gli impedisse simili confessioni. Il Celano, invece, riferisce che a chi voleva rilevare qualche atto di virtù di San Francesco, questi si affrettava a dire che erano assai più le virtù che gli mancavano di quelle che aveva, o affermava di essere molto peggiore di un delinquente, come scritto nello Specchio di Perfezione, e lo spiegava dicendo che, se il Signore avesse elargito tanti benefici a un qualunque delinquente o non credente quanti ne ha conferiti a me, quelli sarebbero più fedeli che io non sia. San Francesco per questo era molto attento a nascondere tutto ciò che sapeva di singolarità e interesse per la sua persona, in particolare nei riguardi delle stimmate visibili, volendo apparire in tutto e per tutto ordinario come gli altri frati. E per questo, ad esempio, riferisce ancora al Celano, quando San Francesco alla sera si metteva a letto, faceva rumore e quasi strepito per far sentire a tutti che andava a coricarsi, mentre al contrario era suo costume alzarsi a pregare così di nascosto e silenziosamente che nessuno dei compagni poteva accorgersi che si alzava a pregare. Molto significative poi sono soprattutto queste parole di San Francesco contenute nella regola non bollata. Scongiuro, nella carità che è Dio, che tutti i miei frati predicatori, oratori, lavoratori, sia chierici che laici, cerchino di umiliarsi in tutte le cose, di non gloriarsi né godere tra sé, né di esaltarsi dentro di sé delle buone parole e delle opere. Anzi, di nessun bene che Dio dice o fa o opera talora in loro o per mezzo di loro. Efficacissimo poi per la minorità è il paragone che San Francesco presenta quando spiega che, come il legno o la tavola su cui è dipinta un'immagine sacra del Signore o della Madonna, non attribuiscono affatto a se stessi l'onore della venerazione che ricevono da parte di chi guarda o prega l'immagine sacra, così ogni servo di Dio, in quanto creatura umana fatta a immagine e somiglianza di Dio, attribuisce soltanto a quella presenza di Dio in immagine e somiglianza, e non a se stesso, la venerazione da parte degli uomini. La serie degli esempi e degli insegnamenti sulla minorità vissuta da San Francesco potrebbe continuare per pagine e pagine, come attestano le fonti francescane, a conferma che essa deve essere stata così intensa e profonda da meritare a San Francesco una gloria eccelsa, un'elevazione al sublime della santità, corrispondente, in effetti, alla sacrosanta verità delle parole divine: chi si umilia sarà innalzato, da cui è ben facile dedurre che noi, quanto più ci si umilia, tanto più si sarà innalzati. Umiltà e celsitudine, dunque, si rapportano in misura evangelica inversamente proporzionale, per cui al farsi humus, ossia polvere, corrisponde il diventare celum, ossia cielo. Chi si fa polvere sotto i piedi di tutti per umiltà, diventa cielo al di sopra di tutti per amore. È il significato più preciso questo delle parole divine: Dio innalza gli umili. Questa divina logica evangelica è alla base della minorità francescana, che confonde la logica umana di ogni uomo che vuole vivere secondo la sapienza della carne, nemica di Dio. La minorità di San Francesco, di fatto, ha messo in atto questa divina dinamica evangelica, per cui l'umile frate Francesco, il poverello di Assisi, forma minorum, è stato celebrato anche nel mondo da sommi artisti, quali Giotto e Cimabue, da sommi poeti, teologi e architetti, quali Dante Alighieri, San Bonaventura e Frate Elia. Ha dato vita alla grande famiglia religiosa dei Francescani, con il primo, secondo e terzo ordine francescano, che costituiscono la più grande delle famiglie religiose nella Chiesa, con un'imponente schiera di santi e sante lungo gli 8 secoli di vita. Per tutto questo, infatti, al termine del secondo millennio del cristianesimo, San Francesco è stato universalmente riconosciuto il primo fra tutti i santi dell'intero secondo millennio. Ma questa divina logica della minorità francescana è ancora in atto al presente nel nostro mondo francescano? Lo è certamente per tutti i francescani che rifiutano le aberranti deviazioni del pensiero anti-ascetico odierno, disfattista di ogni minorità, secondo il quale oggi si deve parlare soltanto di promozione umana, di affermazione di sé, di fede adulta e altri vuoti slogan del genere, in contrapposizione più che stridente a quella lucida esortazione e ammonizione di San Francesco ai suoi frati: mettersi sotto i piedi degli altri, o alla descrizione dell'obbedienza perfetta del cadavere riportata nello Specchio di Perfezione, fonti francescane 1736. Con la teologia e la cristologia ridotte oggi per molti a miseranda e infantile antropologia, non c'è più spazio, non c'è più ragion d'essere per l'ascetica e la mistica cristiane. Contro la puerile affermazione di sé di cui vanno a caccia l'uomo e il pensiero moderno, San Paolo vive e insegna al contrario. Il suo sublime «non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me». Questa è la cristificazione a cui l'uomo redento è tenuto, perché predestinato a divenire conforme all'immagine di Cristo. Ma è evidente che ciò si realizza soltanto quando l'io e il mio si ritraggono, si rinnegano, lasciando l'intero spazio vitale a Cristo vita, di modo che lui cresca, io invece diminuisca. Altro che crescere nel mio io dunque, o promuovermi e affermarmi. Proprio nella minorità dell'io e del mio, quindi, che San Francesco spingeva fino alla somiglianza della kenosis di Cristo nella mangiatoia per il suo Natale, sulla croce per la sua morte, nella fragile ostia eucaristica per la sua permanenza fra noi, si attua la presenza vitale di Cristo in ognuno di noi. Si realizza la fecondità della grazia che, nel plasmare l'uomo, l'humus, l'umile, lo eleva alla perfezione, attraverso la cosiddetta triplice via purgativa, illuminativa, unitiva, come ha insegnato splendidamente San Bonaventura, il dottore Serafico. Soltanto nel ritorno e nella fedeltà alla sua più genuina minorità, dunque, l'ordine francescano potrà ritrovare la sua fecondità in qualità e in quantità, davanti a Dio e davanti agli uomini. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2007.